qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. USA sospendono i siti dell'asse di resistenza. E Teheran arrestati i tre aggressori agli elettori iraniani a Birmingham. E gli assassini del giornalista saudita Khashoggi arrestati negli Stati Uniti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 23 giugno 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, e che riguarda proprio le ultime novità e le attualità del mondo, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Passiamo subito alle notizie in primo piano, le notizie che riguardano il nostro paese. L'ostilità degli Stati Uniti nei confronti dell'asse di resistenza non ha fine. Martedì sera l'amministrazione americana ha bloccato alcuni siti appartenenti al movimento di resistenza, tra cui Al-Alam, Al-Masira e Press TV. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, probabilmente oltre ai siti sopra menzionati, Washington potrebbe aver rimosso altri diversi siti appartenenti al movimento di resistenza, tra cui Al-Maluma in Iraq. Un elenco completo dei media bloccati non è ancora disponibile, ulteriori novità verranno comunicate in seguito. E un alto diplomatico dell'ambasciata iraniana a Londra ha annunciato l'arresto di tre persone coinvolte nell'aggressione contro una donna iraniana che stava cercando di entrare nel seggio elettorale a Birmingham, in Inghilterra, per partecipare alle 13esime elezioni presidenziali. Mehdi Hosseini Matin ha dichiarato in un suo tweet di essere in contatto con la signora e la sua famiglia, cioè marito e figlio, che sono stati picchiati dagli elementi terroristi codardi il giorno delle elezioni a Birmingham. Finora tre persone coinvolte in questa aggressione sono state arrestate, lo ha detto Matin, citato dall'agenzia iraniana IRNA. Contrariamente alle tradizioni diplomatiche e ai doveri del governo ospitante, il governo e la polizia inglesi non avevano adottato le misure necessarie per garantire le elezioni. Quattro sauditi coinvolti nell'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi avevano ricevuto addestramento militare negli Stati Uniti, secondo New York Times. Tier One Group è una società che offre servizi di sicurezza e di proprietà della Cerberus Capital Management, un'azienda americana operante fondi di investimento negli Stati Uniti. Un anno prima del suo omicidio, ha fornito addestramenti agli assassini di Jamal Khashoggi. Il 2 ottobre 2018, Khashoggi entrò nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per ottenere documenti relativi al suo matrimonio. Non lasciò mai l'edificio e fu successivamente dichiarato persona scomparsa, però lui è stato ucciso e squartato all'interno del consolato. E Hamas ha affermato che darà la priorità al rilascio del leader di Fatah Marwan Barghouti in qualsiasi accordo di scambio di prigionieri con il regime sionista, lo ha rivelato dopo un incontro tra il capo dell'ufficio politico del movimento di resistenza islamica palestinese Ismail Haniyeh e Fawza Barghouti, la moglie del 62enne che sta entrando nel suo 20° anno in una prigione sionista. Haniyeh ha parlato con la moglie di Barghouti e alla presenza di diversi leader di spicco del movimento all'inizio di questo mese al Cairo. A una fonte di alto livello di Hamas che era presente all'incontro ha detto al monitor che Haniyeh ha dato la priorità al rilascio di Barghouti. Fawza Barghouti ha ricevuto assicurazioni che suo marito sarà in cima alla lista di qualsiasi futuro accordo di scambio di prigionieri con il regime sionista. E cambiamo pagina. Le persone senza immunità al Covid rappresenteranno una minaccia per coloro che li circondano, il che rende inevitabile una certa discriminazione in quest'area. Chi l'ha detto? Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia TASS, commentando le dichiarazioni sulla discriminazione contro i non discriminati. La realtà è che la discriminazione arriverà inevitabilmente. Le persone senza immunità e senza vaccini non saranno in grado di poter lavorare ovunque. È impossibile, costruirebbe una minaccia per gli altri, ha osservato. Uno dei giornalisti ha attirato l'attenzione di Peskov sulla possibile situazione in cui una persona ha l'immunità dopo essere guarita dal Covid-19 ma è ancora soggetta a discriminazione a causa del fatto che non ha ricevuto un vaccino. Richiede una considerazione molto attenta, ha concordato. Questa è una situazione molto importante. Infatti, ha proseguito Peskov, molti paesi europei ora tengono conto delle vaccinazioni oltre che dell'immunità al Covid. Tuttavia, in genere dobbiamo riconoscere che il mondo deve ancora elaborare approcci o standard unificati per questo, ha aggiunto. Ci auguravamo che la fine della guerra fredda avrebbe significato una vittoria per tutta l'Europa, lo scrive il presidente russo Vladimir Putin in un contributo a sua firma sul settimanale tedesco Die Zeit in occasione degli 80 anni dell'invasione tedesca dell'ex Unione Sovietica. Tuttavia, prosegue, è prevalso un approccio diverso che si basava sull'espansione dell'Alleanza Nord Atlantica, che era essa stessa una reliquia della guerra fredda. Il presidente russo sottolinea i legami storici ed economici tra la Germania e l'ex Unione Sovietica nel dopoguerra, a partire dall'accordo di distribuzione del gas russo del 1970, nominato come l'accordo del secolo, e questo ha gettato le basi per un'interdipendenza costruttiva, commenta Putin, e successivamente ha reso possibile molti grandi progetti come Nord Stream. Ma l'idea di un'Europa unita dalla costa atlantica agli Urali è stata erosa dall'avanzare della NATO e la tesi del presidente russo. La causa principale della crescente sfiducia reciproca in Europa è dovuta all'avanzata dell'alleanza militare verso est, che per inciso è iniziata con la leadership sovietica, convinta de facto che ad accettare che la Germania unificata si unisse alla NATO. Nell'Istituto di Virologia di Wuhan sono stati condotti una serie di progetti e di dibattiti coperti dal segreto di Stato cinese, lo ha rivelato ieri il quotidiano statunitense Washington Post, secondo cui un Tale livello di segretezza può contribuire a spiegare come mai le indagini sull'origine del Covid-19 abbiano fatto così poca strada. Il Washington Post cita in particolare un episodio specifico. Nel maggio del 2019 il personale dell'istituto fu portato in sala conferenza per un incontro con un funzionario dell'amministrazione nazionale cinese per la protezione dei segreti di stati, Tang Kaiyong, e stando a un resoconto pubblico dell'Accademia Cinese delle Scienze, Tang avrebbe avvertito il personale di Wuhan del pericolo di infiltrazione da parte di spie straniere e dei rischi per la sicurezza nazionale connessi al lavoro all'interno dell'istituto. I criteri cinesi per la secretazione degli atti sono più bassi rispetto agli altri paesi. In base alla legge in vigore, infatti, i materiali coperti da segreto di Stato possono essere non solo documenti militari e diplomatici, ma anche informazioni delicate sullo sviluppo economico, scientifico e sociale nazionale. Il ministro degli affari esteri di Venezuela, Jorge Arreaza, si è recato a Mosca martedì 22 giugno per incontrare la controparte russa, Sergei Lavrov. Sul tavolo la cooperazione militare, con particolare accento all'incremento della vendita di armi russe verso il paese sudamericano. I colloqui bilaterali hanno permesso a Mosca e Caracas di continuare le trattative sulla fornitura di nuovi lotti di armi russe. Secondo quanto riportato dal quotidiano russo, Lavrov ha dichiarato che il Cremlino intende sostenere il paese nel processo di rafforzamento delle sue capacità di difesa, ribadendo la stretta partnership militare che da tempo lega i due paesi. La Russia non solo esporta armi verso il Venezuela, ma li fornisce anche specialisti altamente qualificati, come prevedono gli accordi bilaterali del 2001 e del 2002. E Londra replica Draghi, finale si giocherà a Wembley. Si disputerà a Londra con 60.000 spettatori. Inghilterra non ha alcuna intenzione di farsi scippare dall'Italia alla finale di Euro 2020. Alla finale degli europei si svolgerà a Wembley, ha detto il ministro della salute inglese Matt Hancock, rispondendo a una domanda di Sky News sulle dichiarazioni del premier Mario Draghi a proposito della possibilità di disputare la partita in un paese dove il tasso di contagi del coronavirus sia meno alto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Francia. Batosta incassata da Macron. Lo schiaffo rimediato da un attivista di estrema destra, da Emmanuel Macron, in campagna elettorale è sembrato essere poca cosa rispetto alla batosta incassata dal suo partito LREM nel primo turno delle elezioni amministrative francesi. I risultati sono stati condizionati in parte dai livelli stratosferici di astentismo che la dicono lunga sulla predisposizione degli elettori nei confronti della politica di Oltralpe, ma la pessima performance dell'inquilino dell'Eliseo, assieme a quella non molto più esaltante dei neofascisti di Marine Le Pen, potrebbe aprire scenari inaspettati nelle presidenziali del prossimo anno. Paradossalmente, le due forze che negli anni più recenti hanno approfittato della decomposizione di un sistema sostanzialmente bipolare e il raggruppamento nazionale, appunto LREM, sono state penalizzate da uno spostamento dei consensi a favore di quelle tradizionali. Il Partito Socialista e i golpisti di Les Republicans e quest'ultimi sembrano essersi in qualche modo avvantaggiati dalla lontananza forzata dal potere.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Benvenuti a un'altra puntata del programma Conoscere Islam. Dedichiamo anche questa puntata alla vita di Muhammad, la pace sia con lui, il nobile profeta dell'Islam. Nelle varie storie che vi riporteremo, voi potete conoscere la straordinaria personalità di colui che divenne l'ultimo messaggero di Dio. Una vita fatta di grandi sacrifici che ha segnato cambiamenti radicali nella storia umana. Abbiamo sentito che Khadija, moglie del profeta, Ali, suo nipote, Zaid, suo figlio adottivo ed Abu Zar furono i primi ad accettare la nuova fede in Dio unico. Dopo di loro anche Abu Bakr, l'amico del profeta Muhammad, che era un mercante di stoffe, sentendo delle voci girare su Muhammad e sulla sua missione profetica, assegnatagli dal Signore, decise di andare di persona da lui e di chiedere direttamente a lui sulla nuova fede. Muhammad raccontò ad Abu Bakr tutto ciò che gli era accaduto ultimamente, dall'apparizione dell'arcangelo Gabriele alla missione profetica assegnatagli da parte del Signore dei mondi per divulgare il suo messaggio ed invitare i popoli a tornare al loro unico e onnipotente Signore. Lui spiegò inoltre ad Abu Bakr i principi della nuova fede, ovvero l'Islam. A volte Abu Bakr, non capendo bene un argomento, interrompeva il suo discorso per fargli delle domande al riguardo. E alla fine, dopo qualche ora di colloquio, Abu Bakr prese in mano le mani di Muhammad e disse: «O Al-Amin, tu sei un uomo onesto e sincero e nessuno da te ha sentito raccontare falsità. Io testimonio che non c'è altra divinità che Dio unico e che tu sei il suo servo e il messaggero». Nei primi 3 anni della profezia di Muhammad, solo poche persone avevano trovato il coraggio di avvicinarsi alla parola di Dio. Erano pochi di numero, ma grandissimi nell'anima e nella volontà di conoscere la verità. Dopo questi 3 anni di missione segreta, il profeta Muhammad ricevette l'ordine da parte del suo Signore Altissimo di stendere la sua predicazione al resto della città e di radunare i suoi parenti e nobili della Mecca proprio per annunciarvi il messaggio di Allah. «Danne l'annuncio ai tuoi parenti più stretti e sii benevolo con i credenti che ti seguono». Il culto del Dio unico, che era stato più o meno tollerato quando era il caso di coloro che venivano chiamati Hunayf, ovvero i monoteisti, tra cui anche la fede dei profeti precedenti di Muhammad come Abramo, Mosè, Gesù Cristo, pace su di loro. Infatti, dopo le rivelazioni di Muhammad, era diventato quasi insopportabile per i padroni del denaro e del potere della città della Mecca di accettare le sue parole. Fu un grande ricevimento svoltosi nella casa di Hares, lo zio maggiore di Muhammad. E poi ad invitare gli ospiti fu incaricato Ali, perché gli zii di Muhammad erano anche i suoi zii, ma anche perché il giovane Ali, figlio di Abu Talib, era la persona in cui Muhammad aveva la fiducia più assoluta. Durante quella serata a casa di Hares, il messaggero di Dio venne accusato di praticare la magia per convincere gli invitati. Infatti loro non potevano accettare le sue parole, come proprio abbiamo detto, lo affermavano anche i profeti precedenti, che venivano accusati purtroppo anche loro della magia o di essere dei profeti. E caduti in un grande degrado ideologico e comportamentale, la grande maggioranza dei meccani e delle tribù che vivevano nell'area della penisola arabica erano certi che distruggere gli idoli sarebbe stato decretato la fine della Mecca come capitale religiosa e commerciale della penisola arabica. E tutto ciò li spaventava tanto. Amici, per proseguire il resto della storia e la reazione proprio dei nobili della Mecca di Quraysh alla rivelazione divina del profeta Muhammad, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!